Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
Come la scorsa settimana, tra pochissimi secondi al telefono un altro ospite d'eccezione, però prima sigla.
L'ospite del giorno è
Riccardo Cucchi al telefono. Ciao Riccardo.
Buonasera, buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori.
Che io già emozione, sono, io mia, già sono emozionato così, cioè possiamo chiuderla.
Già potremmo tagliare questo piccolo estratto e portarcelo appresso per anni probabilmente.
Quanto, no? Ci ha accompagnato in macchina con
tantissimo.
Le che bello.
Riccardo, tu hai coscienza di questa cosa, cioè che tante persone semplicemente sentendoti dire un buon pomeriggio provano un'emozione?
Ne ho preso coscienza, diciamo, dopo, ti dico la verità, da quando ho smesso, perché finché ero io al microfono forse non avevo questa consapevolezza di quale fosse il nostro ruolo, che eravamo cioè capaci di entrare nelle macchine, nelle case degli italiani, raccontando le emozioni che noi stessi vivevamo, no? Io in particolare. Passato il momento del microfono, mi capita più frequentemente di allora di incontrare qualcuno, di sentire qualcuno, di ricevere un messaggio, di comprendere che alla fine siamo diventati qualcuno di famiglia. Diciamo così.
Beh, che oltre che nelle macchine, no, siete entrati nel cuore forse delle persone e degli appassionati di calcio. Proprio su questo aspetto volevo chiederti come vivi questo periodo, perché insomma è molto particolare anche da un punto di vista sportivo.
Assolutamente, siamo tutti alle prese con qualcosa che non sapevamo dovesse capitarci, non sappiamo nemmeno come difenderci, diciamoci tutta la verità. Per cui anche il calcio subisce come inevitabile delle conseguenze, è un campionato strano quello che stiamo vivendo, è pieno di contraddizioni, probabilmente difficile anche da interpretare, da prevedere. È del tutto evidente che il calcio, essendo una delle attività umane, lo sport è un'attività umana, come tutte le attività umane, inevitabilmente risente di quello che stiamo vivendo. Però ecco, spero che arrivi un messaggio, diciamo, di speranza, di fiducia, perché in fondo si continua a giocare, seppure con gli stadi vuoti, siamo comunque in grado di vedere chi ha la televisione, chi ha la radio, di seguire un po' il calcio, e quell'oretta e mezza che passiamo a vedere le partite, tutto sommato ci aiuta a vivere meglio il momento. Sono ottimista, però sono convinto che ne usciremo presto, torneremo magari anche negli stadi, anche a fare cose più importanti, ma perché no, anche negli stadi.
Ce lo cioè, naturalmente la speranza di tutti noi. E volevo chiederti però, in questo contesto, quindi il ruolo del cronista, del telecronista, del radiocronista si assume, diciamo, una valenza differente, ma anche un po' più forte, mi viene da pensare.
Ma direi di sì, perché il cronista, tele o radiocronista che sia, diciamo innanzitutto è un piccolo privilegiato, perché riesce a entrare ancora negli stadi per raccontare le partite. Devo dirti però, per esperienza anche diretta, mi è capitato qualche volta di raccontare una partita senza pubblico, ed è diverso, ed è molto diverso, perché il pubblico è vero che aiuta i calciatori, nel senso che li incoraggia, a volte li pungola, ma aiuta anche i radiocronisti, aiuta anche i telecronisti, perché l'entusiasmo del pubblico ci consente di, per esempio, voi fate radio, sapete cosa significa, per esempio ci aiuta a dosare la voce, e dosare la voce è uno degli elementi della descrizione che si fa di una partita, specialmente alla radio. Questi stadi vuoti senza voci indubbiamente appesantiscono anche il lavoro del radiocronista. In fondo lo stadio è nato per ospitare persone, simulacro di moltitudini, veniva definito così da un grande poeta sudamericano, lo stadio vuoto, e in effetti gli stadi vuoti oggi sono simulacri di moltitudine.
Sì, c'è da dire che anche vedere queste partite da casa, per quanto, ecco, non nello stadio, risulta comunque strano, ecco, certo. Se non addirittura deprimente. Senti Riccardo, nel giro di 2 settimane abbiamo perso prima Maradona e sempre negli scorsi giorni anche Paolo Rossi. Cos'è che se ne va con questi due campioni, al di là dello sportivo, appunto, del professionista, del campione?
Ha una parte dei nostri sogni, sai, io sono convinto che malgrado ormai sia adulto, più che adulto vorrei dire, il calcio, lo sport è sempre stato vissuto da me, ma credo da tutti gli appassionati, un po' come si viveva quando si era bambini, no? Quando si entrava allo stadio per la prima volta, si accendeva la televisione, si accendeva la radio, il calcio era qualcosa di gioioso, tutto sommato abbiamo trasfuso i nostri sogni, le nostre aspirazioni in qualche misura in quelli che vedevamo giocare, volevamo essere come loro, e il calciatore è stato quello che noi avremmo voluto essere, magari non siamo stati. Maradona, Paolo Rossi, tutti i grandi campioni, quelli che sono stati capaci di farci vedere oltre il gioco, capaci cioè di disegnare emozioni, disegnare, perché no, anche poesia, mi permetto di dirlo, perché no, anche tratti artistici.
Sì, come per dire, proprio così. Artista era la parola che mi veniva per prima.
Io mi collego a quello che dicevi su quello che saremmo voluto essere, quello che il bambino vuole essere, no? Non pensi che si sia persa un po' di immedesimazione nei confronti di questi nuovi giocatori e comunque sia un po' cambiato il ruolo, il rapporto tra il tifoso e il calciatore? Noi parliamo sempre di un calcio di una volta contro il calcio moderno. Può anche passare per questo rapporto?
Ma sì, guarda, io sono convinto che il calcio sia in evoluzione, sia evoluto, sia cambiato, ma cambia tutto, sarebbe sbagliato che non cambiasse anche il calcio. Io vorrei evitare di rimanere prigioniero della nostalgia, no? C'era una vecchia canzone, voi che siete una radio musicale sicuramente sapete a quale canzone mi rivolgo, a quale canzone sto pensando, Nostalgia Canaglia, no?
Sì.
Ecco, questa secondo me è una definizione esatta della nostalgia. La nostalgia è bella perché ci riporta i ricordi, però il calcio è cambiato, quindi anche oggi ci sono grandi interpreti, magari l'affarismo che circonda il calcio l'ho reso meno poetico, però non per questo credo che il calcio lo possa essere divertente come era una volta. Certo, quegli eroi, quei figli di tanti anni fa probabilmente avevano più fame in campo e quella fame si vedeva quando giocavano.
Ecco, Riccardo, tu hai raccontato il calcio, ma non solo, tanti altri sport. Voglio chiederti di quello sportivo, calciatore o meno che fosse, non importa, che più ti ha impressionato dal vivo vedendolo all'opera.
Mi piace questa sottolineatura dal vivo, perché sono convinto che un calciatore si possa vedere e capire soltanto se lo vedi giocare dentro uno stadio,
certo.
Non davanti alla televisione, perché occorre vedere del calciatore anche quello che fa quando non è inquadrato e la telecamera un po' ti limita. Ebbene, tra tutti quelli che ho visto giocare, cioè con i miei occhi, è indubbio che il più grande di tutti, quello che mi ha trasmesso emozioni più intense, qualcosa di irripetibile, è stato senz'altro Diego Armando Maradona.
Quindi giustamente, no, confermi quello che un po' tutti pensiamo, a prescindere purtroppo dalla sua scomparsa accaduta in questi giorni.
Riccardo, io ho la sfortuna, mi viene da dire, di condividere lo studio con due romanisti sfegatati.
Niente,
ma non puoi farlo su questo per forza.
E io
di
sono
cose,
interista,
scusa, no?
Quindi capisci, insomma, sono in minoranza. Tu alla fine della tua gloriosa carriera hai dichiarato di essere della Lazio e questa cosa volevo chiederti, ti ha portato qualche problema nel dopo? Cioè qualcuno si è risentito magari andando anche a risentire, passami il gioco di parole, qualche vecchia telecronaca?
No, devo dire di no. A questo proposito vorrei dirti, se tu ti senti sfortunato, pensa che io ho dovuto condividere la mia vita con una moglie romanista, non so perché sia.
Vabbè, vinci a mani basse,
più
Riccardo.
Difficili. A parte questo, no, sinceramente no, mi ha fatto molto piacere, tra l'altro, di aver sorpreso, nessuno sapeva, in molti, nessuno sospettava che fossi laziale, mi avevano attribuito dello juventino, persino del romanista, dell'interista, del milanista, e questo mi fa piacere, perché vuol dire che alla fine sono riuscito a fare quello che cercavo di fare, raccontare il calcio cercando di non deludere nessuno, nel senso di rispettare tutti. Dopo magari qualche battuta in più me la sono trovata addosso, qualcuno che mi ha detto, ah, ecco perché quel giorno ha detto quella frase anziché un'altra. Però allora, devo dire,
la dietrologia che non è figlia di questi tempi, viene da lontano evidentemente.
Esatto. Però mi ha fatto molto piacere, per esempio, ricevere ancora messaggi affettuosi da molti romanisti che ricordano quella frase con la quale celebrai lo scudetto della Roma di Capello, tra l'altro nel 2001, lo scudetto che fu strappato dal petto della maglia della Lazio, quando dissi ma il scudetto fu più meritato, ma lo penso ancora, lo pensavo in quel momento, lo penso ancora oggi.
Dai, io sto piangendo, ve lo giuro, sto piangendo.
Guarda, ti dico una cosa, loro secondo me non avrebbero mai permesso a nessun laziale di entrare in questo studio, con te invece sono stati ultra contenti quando gli ho proposto questa possibilità. Quindi
un ricordo sportività, no, passa, mentre poi tornavo da casa di mio nonno con l'argenta di mio padre, sì, quindi ero abbastanza piccolo, e sentivamo tutte le radiocronache.
È
entrato effettivamente nelle nostre case.
Vabbè, sì.
Dicevamo prima della nostalgia, questo effetto nostalgia che va anche un po' superato, come dicevi. Tu, stando sull'attualità, la Serie A come la vedi? Qual è un pronostico secondo te da qui alla fine del campionato?
Se c'è veramente una favorita, visto che da due anni a questa parte è più combattuta di quanto non lo fosse fino a due fa.
No, non c'è una favorita, anzi questo è un campionato impronosticabile secondo me, da un certo punto di vista è meglio. Se questo dipenda, diciamo, da un livellamento delle squadre di vertice, o se dipenda anche dal fatto che, come dicevamo, è un campionato strano, condizionato dal Covid, con partite molto concentrate in pochi giorni, non lo so ancora con precisione, però credo che si possa pensare ad una griglia larga, nel senso che la Juventus è la squadra da battere perché ha vinto 9 scudetti consecutivi, perché ha un organico fortissimo, ma credo che dietro la Juventus si possano mettere tranquillamente squadre come l'Inter, squadre come il Napoli, occhio al Milan, perché il Milan sta davvero crescendo, è cresciuto tantissimo, e mi permetto di dire, e non perché ci siano romanisti in studio in questo momento, io sono molto curioso di questa Roma di Fonseca, perché io ritengo che zitta zitta questa squadra stia dimostrando grandissimi pregi. Vedremo come andrà a finire.
Guarda, Riccardo, piano piano. Noi ci siamo fatti una serie di battute qui tra una partita e l'altra, no? Commentando i risultati finora più che positivi della nostra squadra del cuore, dicendo l'importante è che non riaprano gli stadi fino a maggio, perché poi dovesse tornare la pressione del pubblico, probabilmente si arriverebbe un po' a sgonfiarsi.
L'importante è a Circo Massimo stare comunque a distanza.
Vabbè, certo, riusciamo ad occuparlo bene.
Ma in qualche caso forse c'è un fondo di verità in quello che dici, perché in realtà ci sono piazze molto difficili, Roma è una di queste in particolare, dove la pressione del pubblico può essere positiva, ma a volte può essere anche molto negativa, parliamoci chiaro. Però sinceramente vorrei tornare allo stadio, io per primo, perché sinceramente preferisco ancora vedere una partita dal vivo che non in televisione.
Ecco, Riccardo, un'ultima cosa voglio chiederti, visto che si parla sempre, no, adesso me l'hai fatto venire in mente perché parlavi di pressione del pubblico, che può essere anche un fattore negativo, non solo una spinta propulsiva in senso appunto positivo. Ecco, tu che cosa provi quando si parla spesso di ambiente romano, questa difficoltà a vincere in una città come Roma in particolare? Pensi che sia un teorema valido oppure anche un po' una scusante? Perché alla fine, quando Roma e Lazio hanno fatto due squadre forti, hanno vinto, punto e basta.
Ma penso che davvero sia difficile, più difficile vincere a Roma piuttosto che a Torino o Milano, vincere a Roma o vincere a Napoli, la storia lo dimostra. Per quale ragione? Ma sinceramente per tante ragioni, non ultima quella che il pubblico di Roma e di Napoli è molto appassionato, non è freddo, diciamo distaccato tra virgolette come potrebbe essere il pubblico di Torino, forse anche perché è abituato a vincere, penso soprattutto al pubblico di parte juventina, magari anche a Milano la atmosfera è diversa, non che non ci sia entusiasmo, ma c'è un certo distacco dal punto di vista emotivo. Pensate soltanto alla quantità di radio che sono presenti, ed è un bel fenomeno, sia chiaro, nell'ambiente romano e quello napoletano rispetto a quello milanese. A Roma, se si accende, se si sale su un taxi, vi sarà capitato, o anche in macchina se lo fate voi, quante radio ci sono a disposizione che sono lì a parlare ogni giorno per ore e ore e ore di tutti i piccoli o grandi particolari della Roma o della Lazio. Stessa cosa naturalmente succede a Napoli. E questo crea sicuramente un'atmosfera difficile da gestire. Poi potremmo anche dire che non sempre i presidenti delle squadre romane sono stati capaci di fare bene il loro lavoro, in pochi casi si è riusciti a far bene, in altri casi diciamo che purtroppo non sono stati bravi.
Certo, allora Riccardo, noi dobbiamo salutarci ringraziandoti naturalmente della tua gentilezza. Io mi allargo un po', come quello che si prende una mano e poi si prende tutto il braccio. Volevo chiederti se in chiusura puoi dedicarci un antipop, da antipop e tutto, linea allo studio, ma per una cosa nostra personale proprio.
È il nome della nostra trasmissione.
Allora, ripetimi la frase, perché ti ho perso per un attimo, ho perso la tua voce per un attimo. Allora, qual è la frase che dovrei ripetere?
Da antipop, linea allo studio.
Anti-top? Così?
Anti-pop.
Pop, scusa, perché non avevo capito. E allora, anti-pop, linea allo studio.
Bellissimo.
Grazie.
Ci sentiamo realizzati a livelli altissimi. Grazie Riccardo.
A voi, è stato un piacere. Grazie, buon ascolto a chi vi sta seguendo. Ciao.